Che lavoro schifoso.
Potrebbe essere peggio.
E come?
Potrebbe piovere.
Buonasera a tutti e a tutti, va ora in onda il Tappabughi, trasmissione a cura dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà. Questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa e ricordiamo, come insomma ogni inizio di trasmissione, che la radio non campa d'aria, come sanno benissimo ascoltatrici e ascoltatori, e quindi invitiamo tutti e a tutti, insomma, a seconda delle possibilità, di andare sul sito della radio www.ondarossa.info alla sezione Sostieni per vedere insomma tutte le possibilità di contribuire alla vita di questa radio, che non ha né padroni né padrini e, come detto, insomma, non campa d'aria. Nella trasmissione di oggi ci occupiamo, insomma, di un argomento che negli ultimi 2 anni abbiamo spesso trattato. Parliamo degli operatori scolastici e la loro vertenza. Lo facciamo, insomma, essendo ricominciato. Essendo iniziato, insomma, un nuovo anno scolastico, vedendo quello, sì, è cambiato qualcosa, quello che è cambiato. Comunque facciamo un punto di riflessione sulla loro vicenda, che l'anno scorso in special modo ha visto grosse mobilitazioni anche a livello nazionale, con risultati tangibili ottenuti, e vediamo, insomma, qual è la situazione attuale, soprattutto rispetto allo scempio della nuova scuola, e quindi ci faremo raccontare cosa sta accadendo. Quindi andiamo a un breve stacco musicale nell'attesa, insomma, di entrare in collegamento con l'operatore specialistico.
Sarebbe fantastico poi trovarti in capo al mondo e nel tuo modo di vedere le cose, sentirti al sicuro, sentirti a casa. Non ci serve un appartamento, non ci serve una famiglia, non ci nascondiamo più alla luce del sole, a quella del mare. Fuori dalle trincee combatteremo un'altra volta. Sarebbe fantastico lavorare stanca, lavorare uccide. Lo sanno tutti che in film meccanica i soldi veri li fanno con le armi, e noi qui ad amare i nostri bambini. Ma che senso ha? Sarebbe fantastico non poter rincorrere la fine del mese ogni santo giorno del Padre Eterno dispettoso concede alle nostre inutili vite. Non mi fossi mai sposato e non avessi figli neanche uno, avessi tanto tempo, ma tanto tempo per non fare più niente.
Sarebbe fantastico poi trovarti in capo al mondo, per nel tuo modo di vedere le cose, sentirmi a casa mia.
Sì, certo, non sarebbe niente male alzarsi a mezzogiorno e non dover incontrare ogni mattina un capo reparto impazzito e sempre incazzato. Dio forse sa perché.
Prendersi cura di sé e scendere in piazza a bere un caffè, comprare un quotidiano per conoscere gli ultimi scandali di un paese che non cambia.
Interrompiamo brutalmente il pezzo del Teatro degli Orrori. Dovremmo essere in collegamento con il compagno del coordinamento degli operatori specialistici. Ci senti?
Sì, vi sento.
Perfetto.
Buonasera a tutti i compagni e le compagne.
Allora, insomma, ho fatto una breve introduzione dicendo che, insomma, con l'inizio del nuovo anno scolastico e con la nuova scuola, volevamo fare un po' il punto di situazione su come e se era cambiata la vostra situazione, facendo, insomma, un po' il punto della situazione.
Allora sì. Innanzitutto, visto che è passato qualche mese dall'ultima trasmissione, ricordo a tutti che cos'è il coordinamento degli assistenti specialistici alla comunicazione. È un gruppo di lavoratori e lavoratrici che ormai 3 anni, questo è il terzo anno, si vede, si auto-organizza e lotta per avere il riconoscimento della figura dell'assistente specialistico e alla comunicazione all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, visto che di fatto lavoriamo da anni ormai in condizioni precarie senza neanche il minimo riconoscimento della nostra figura, quindi con forme svariate di contratti, tutte chiaramente precarie, sotto cooperativa o sotto la chiamata diretta del preside, che pure non è un'alternativa chiaramente. E quindi da 3 anni a questa parte abbiamo intrapreso un percorso di lotta che ci ha portato ad avere dei risultati, soprattutto lo scorso anno, ad ottenere la modifica da parte della regione delle linee guida in funzione anche delle nostre istanze. Quindi siamo sicuramente felici quest'anno di poter riprendere il nostro percorso di lotta con maggiore consapevolezza e anche con dei risultati che in qualche modo, grazie alla nostra lotta, sono stati ottenuti. Tuttavia la situazione rimane non idilliaca, e anzi purtroppo dentro le nostre scuole quest'anno sì, abbiamo sicuramente dei vantaggi rispetto a una situazione pessima che era quella dello scorso anno, quando era la provincia ancora a gestire il servizio di assistenza specialistica. Abbiamo quest'anno ad esempio il vantaggio di avere un finanziamento che parte da settembre e finisce a giugno, quindi una tranche unica di finanziamento che è chiara e determinata dal primo giorno di scuola, cosa che gli altri anni purtroppo non avveniva. Dovevamo avere per forza dei contratti trimestrali perché la provincia poteva non finanziare a gennaio il progetto di assistenza. Quindi chiaramente questo è un piccolo risultato che rivendichiamo e che sicuramente è importante. In più, nelle linee guida che sono state scritte quest'anno dalla regione ci sono delle cose importanti che definiscono abbastanza la nostra figura, chiaramente sempre a livello territoriale e non purtroppo come noi ormai chiediamo da diverso tempo a livello nazionale, quindi questo riconoscimento appunto da parte del Ministero dell'Istruzione, che è comunque l'unico che può in qualche modo mettere un punto a questa situazione di precarietà e di sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche può aprire finalmente ad un reale miglioramento delle condizioni di vita dei ragazzi disabili che frequentano le nostre scuole. Quindi diciamo che il bilancio che possiamo fare da questi 2 anni di lotta ha sicuramente degli aspetti positivi, altri sono degli aspetti che invece sono dei punti di ripartenza per affrontare meglio questo nuovo anno, sia scolastico sia di lotta.
Sì, una cosa ti volevo chiedere, innanzitutto tra i successi dell'anno scorso probabilmente va anche rivendicato l'aver respinto il tentativo di pagarvi tramite voucher, insomma c'è stato anche questo incredibile tentativo l'anno scorso che è stato prontamente ricacciato indietro. Una cosa ti volevo chiedere, lo stanziamento che viene fatto dalla regione è fatto su quale base? Cioè viene fatto sulla base delle reali necessità di studentesse e studenti, quindi si fa un qualche studio per capire quali siano le necessità e di conseguenza si stanziano dei soldi, oppure vengono fatti degli stanziamenti e poi in base a quello magari si chiamano le persone?
Diciamo che la nostra figura è strettamente legata al 104, quella che dovrebbe garantire agli studenti con disabilità appunto l'assistenza scolastica, disabili cognitivi appunto l'assistente specialistico, al disabile sensoriale, quello alla comunicazione, proprio in funzione della legge 104 che viene presentata alle scuole insieme all'iscrizione dello studente, la scuola poi mette in campo un progetto che presenta alla regione, partecipa al bando della regione, e la regione poi in base alle richieste fatte dalle scuole, al numero degli iscritti che ci stanno in ogni scuola, dovrebbe garantire un numero adeguato di ore di assistenza specialistica o la comunicazione. Diciamo che un problema grosso che purtroppo rimane anche quest'anno è la non copertura totale dell'orario scolastico, perché molti ragazzi con disabilità hanno le 18 ore di sostegno garantite, ma l'assistenza specialistica può variare, cioè in base ai casi alcuni hanno orari di 5 ore, altri 20, ma di solito difficilmente copre l'intero orario scolastico, quindi magari molti vanno a scuola dalle 9 alle 13 anziché dalle 8 alle 14, magari dal lunedì al venerdì anziché dal lunedì al sabato, quindi comunque non c'è una copertura totale del bisogno dello studente. Questo è un problema che chiaramente noi stiamo anche discutendo come coordinamento e stiamo cercando di affrontare, perché se si parla di diritto allo studio e di bisogno di uno studente di avere la possibilità di stare dentro alle classi come tutti quanti i neurotipici, si deve dare la possibilità appunto di avere la copertura totale dell'orario scolastico, cosa che purtroppo ad oggi non avviene.
Sì, e quindi insomma, per rispondere alla domanda che avevo fatto, quindi evidentemente c'è una differenza tra le reali necessità e quello che viene stanziato, che non è sufficiente a coprire il necessario. Poi insomma, nel corso degli anni delle trasmissioni che abbiamo fatto, avete anche più volte evidenziato quanto la vostra figura non sia solamente necessaria ai diretti interessati, ma anche agli altri docenti e anche agli altri studenti e studentesse, quindi è una figura che dovrebbe essere proprio valorizzata in quanto insomma fa un discorso di integrazione che è di tutti, cioè un arricchimento che andrebbe fatto per tutte e tutti, non solamente dello studente o della studentessa che viene toccato direttamente. E poi ti volevo anche chiedere a questo punto, cioè quest'anno che tipo di contratti avete, cioè che tipo di tipologie contrattuali vengono applicate dalle scuole, se la buona scuola ha portato delle differenze, qualcosa insomma notate proprio all'interno delle scuole, anche se per esempio la nuova figura insomma del potenziamento, quindi insegnanti dedicati al potenziamento, si hanno qualche rilevanza rispetto a quello che sta avvenendo nelle scuole?
Beh, diciamo che soprattutto con gli studenti con cui ci rapportiamo noi, il potenziamento non ha avuto molto, molto effetto sicuramente, proprio perché non basta inserire un docente magari di lettere su un ragazzo con autismo o cieco o sordo, perché non ha una formazione adeguata semplicemente, quindi comunque quello che diciamo noi è che la figura dell'assistente specialistico e alla comunicazione ha una sua specificità e proprio per questo la nostra rivendicazione principale è quella di essere inseriti dal MIUR come lavoratori della scuola a tutti gli effetti, proprio come dicevi tu giustamente prima. La nostra figura è importante non solo per lo studente disabile, ma anche e spesso soprattutto per gli altri studenti che frequentano le classi e per gli altri docenti, proprio perché molti non hanno le competenze per potersi relazionare, rapportare o semplicemente comunicare con lo studente che ha una disabilità. Quindi il nostro lavoro all'interno degli istituti scolastici rimane un qualcosa che è insostituibile, quindi chiaramente il percorso che continueremo a fare quest'anno con ancora maggiore determinazione sarà proprio quello di affermare nuovamente davanti al Ministero dell'Istruzione che noi siamo fondamentali e che vogliamo i diritti di tutti quanti gli altri lavoratori e lavoratrici della scuola. Penso sia giusto.
Sì, come sarebbe intuitivo, insomma, come dovrebbe essere normale, insomma, tra virgolette diciamo normale, abbiamo visto che comunque la condizione di lavoratori e lavoratrici in questo paese sta peggiorando in tutti i settori, scuola compresa. Nonostante questo, poi come voi avete fatto presente anche nelle mobilitazioni della scuola degli ultimi anni, voi all'interno di quell'universo eravate proprio degli invisibili, cioè neanche esistevate E quindi insomma questo l'avete anche rivendicato. E invece proprio come forme contrattuali, come è cambiato qualcosa o siete sempre con una serie di tipologie contrattuali diverse? Perché poi anche questo è un altro aspetto, è che non è che avete un'unica forma contrattuale, ma insomma a seconda delle scuole ci sono diverse forme contrattuali.
Sì, questo è rimasto immutato. Siamo riusciti per fortuna a sventare la proposta che la Regione Lazio ha fatto lo scorso anno, quello di un catalogo di cooperative che dovevano garantire il servizio di assistenza pagate attraverso dei voucher, quindi abbiamo bloccato questa ipotesi scellerata. Tuttavia rimane una condizione contrattuale per molti estremamente discutibile, perché chi continua a lavorare con le cooperative che vincono i bandi, come facevano anche lo scorso anno nelle scuole che hanno scelto di affidare il servizio alle cooperative, chi si ritrova con la prestazione occasionale, chiaramente se stai sotto i 5.000 euro di guadagno, dopo i 5.000 euro ti impongono di aprire la partita IVA, chi nelle scuole più piccole, dove il finanziamento non supera i 200.000 euro, i presidi delle scuole possono ancora permettersi di fare dei contratti a progetto, a termine, comunque che non superano il mese di giugno e che comunque non danno nessuna garanzia, quindi le forme contrattuali rimangono svariate. Anche per questo poi il nostro impegno lo scorso anno è stato quello di bloccare le cooperative, ma di rivendicare un contratto collettivo nazionale che ad oggi non esiste, proprio perché non esiste neanche il riconoscimento giuridico di questa figura, che è quella dell'assistenza specialistico.
Sì, quindi insomma da questo punto di vista tutte gli argomenti hanno portato alle mobilitazioni degli anni passati rimangono tutte in piedi e quindi è necessario continuare la lotta, insomma di questo siamo ormai insomma, pienamente consapevoli, insomma non ci sono alternative, non è che ci sono altro tipo di speranze, anche qui speranze lo diciamo tra virgolette, insomma non è che ci sono vie di uscita diverse come magari si vuole prospettare, insomma anche in riferimento alle cooperative, ricordiamo anche quanto entra nelle tasche delle cooperative per ogni ora lavorata da voi e quanto poi entra nelle vostre tasche, anche questo insomma è un, magari ricordiamolo perché è sempre utile.
Sì, una minima parte di quello che viene stanziato, perché la Regione stanzia 19,20 euro l'ora, mentre la cooperativa ti fa un contratto con inquadramento C1, C2 massimo, dove tu vai a prendere comunque meno di 10 euro se ti va bene, se no nella maggior parte dei casi l'ora viene pagata 6,50 euro, 7,50 euro, poi chiaramente dipende dalla cooperativa, comunque non entrano tutti i soldi che la Regione stanzia per il lavoratore. In realtà siamo riusciti ad ottenere, a strappare questa cosa alla Regione lo scorso anno, ad ottenere che all'interno delle linee guida venisse inserito proprio l'impedimento alle cooperative di utilizzare i fondi stanziati per l'assistenza specialistica per le spese di gestione e di commissione della cooperativa. Quindi in teoria la cooperativa non può utilizzare i soldi dell'assistenza specialistica per gestire la cooperativa o per fare utili. Tuttavia conosciamo bene la situazione delle cooperative, soprattutto qui a Roma, e sappiamo bene che poi le formule per speculare sulle ore lavorative comunque riescono a trovarla, magari segnando meno ore, magari con il ricatto occupazionale sul lavoratore che a cui viene imposto magari di lavorare 8 ore però ne segna 10, quindi comunque loro riusciranno sicuramente in qualche modo a speculare sul nostro lavoro. Tuttavia è importante che sia stato messo questo paletto, siamo riusciti a strapparlo a fatica lo scorso anno anche con mobilitazioni proprio davanti alla Regione e non solo, in molte iniziative dove l'assessore Smeriglio era presente, noi siamo stati lì più presenti di lui a fare quasi da stalker, quindi diciamo che siamo stati abbastanza determinati in questo e siamo riusciti a ottenere effettivamente dei punti, dei paletti su cui non si può tornare indietro, ecco.
Sì, ovviamente, insomma, come dicevi te, che è sempre una questione di rapporti di forza. Da una parte la cooperativa può facilmente ricattare il singolo lavoratore, e quindi diciamo certi meccanismi comunque è difficile estirparli, e quindi l'unica arma realmente con qualche possibilità di cambiare realmente, insomma, la situazione è quella della mobilitazione, e questa cosa l'avete dimostrata l'anno scorso anche con, ricordiamo, presidi al MIUR di carattere nazionale. Quindi già, anche questo è stato, insomma, un segnale molto forte, anche quello di essere stato in grado di raccogliere lavoratori e lavoratrici da tutta Italia, quando invece c'è un estremo spezzettamento, cioè già all'interno della stessa scuola è difficile parlarsi, immaginiamo, insomma, in una città come Roma, e figuriamoci in Italia, dove magari ci sono proprio forme diverse,
anche nomi diversi,
esatto, insomma, proprio
lo stesso lavoro
che ha proprio forme completamente diverse, in cui magari diventa anche difficile proprio riconoscersi in quella misura. E la mobilitazione, insomma, il presidio c'è stato l'anno scorso, ha avuto il grosso merito, insomma, di avere una portata nazionale, perché effettivamente persone in carne ed ossa si sono mosse e sono venute lì davanti, insomma.
Continueremo sicuramente il percorso di lotta, perché riconosciamo nella lotta l'unica, appunto, via d'uscita da questa situazione di precarietà che ormai dura da davvero troppi anni. Ogni anno a settembre ci ritroviamo sempre punto a capo a dover combattere per avere il nostro posto di lavoro. Tra l'altro, una cosa gravissima, che ancora non c'è stato il pagamento dei mesi da marzo a giugno dello scorso anno scolastico, per motivi tutti tecnici, chiaramente il lavoratore, se non ha uno stipendio da marzo a giugno, soffre ulteriormente questa condizione. Capirete bene che non avere un salario, non avere neanche la possibilità di ottenere l'indennità di disoccupazione nei mesi di chiusura della scuola, perché le nostre forme contrattuali non ce lo permettono, ci ha ridotto veramente alla fame. Diciamo che questa è la situazione reale per molti lavoratori e molte lavoratrici attuale. Chiaramente stiamo provando ad ottenere lo sblocco di questo finanziamento. Molto dipende dalla provincia, dalla città metropolitana che gestiva lo scorso anno questo finanziamento e che pare sia sparita nel nulla, che i dirigenti della provincia, dell'ex provincia, non vogliono neanche firmare i mandati di pagamento, cosa assolutamente folle, perché sono soldi che stanno nelle casse della città metropolitana e devono essere semplicemente trasferiti alle scuole per poter pagare i lavoratori e le lavoratrici. Quindi chiaramente noi rilanciamo un nuovo anno di lotta auto-organizzata, un nuovo anno che ci vedrà sicuramente impegnati sul fronte dei pagamenti, sul fronte del miglioramento a livello territoriale, ma che speriamo sia l'anno della svolta, e che il presidio dello scorso anno non rimanga un evento isolato, per quanto importante, forte e determinato sia stato lo scorso anno, ma vogliamo rilanciare la nostra mobilitazione nei confronti del MIUR, che appunto è il nostro ministero di riferimento. Vogliamo a tutti i costi, e lotteremo per questo, diventare dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola, come giusto che sia. Invitiamo tutti i compagni e le compagne, i lavoratori e le lavoratrici, i nostri colleghi ad auto-organizzarsi, possibilmente insieme a noi, per poter continuare questo percorso di lotta, che sicuramente ha delle sue criticità, ha delle sue difficoltà, come penso un po' tutti i collettivi e i coordinamenti auto-organizzati, perché ad un certo punto, soprattutto viste le condizioni economiche in cui versiamo, è difficile vedersi settimanalmente, è difficile mobilitarsi con una certa costanza, però noi ci stiamo provando Fino ad oggi siamo riusciti e cercheremo di portare questo impegno e questa lotta ancora con maggiore determinazione fino alla vittoria.
Ci vuoi ricordare tutti i vostri indirizzi, insomma, punti di riferimento, così diamo anche a chi ci ascolta magari i luoghi virtuali, ma poi diventano anche fisici, di dove potervi incontrare?
Sì, allora noi abbiamo una pagina Facebook che è Coordinamento Assistenti Specialistici della Comunicazione. Purtroppo in questo periodo non è stata molto aggiornata, ma per una questione legata proprio all'inizio dell'anno scolastico, che è sempre molto travagliato e difficile, è difficile proprio riprendere i contatti anche con gli altri lavoratori e le lavoratrici, però a breve la riaggiorneremo e ricominceremo a fare le nostre assemblee pubbliche, dove comunque il coordinamento presenterà quest'anno una serie di proposte più strutturate, che siano anche più determinanti proprio nei confronti del MIUR. Le sedi dove ci vediamo abitualmente sono quella dell'Alberone, del comitato di quartiere Alberone, via Appia Nuova 357, e centocelle spazio aperto, via delle Resete 5. Quindi a breve comunicheremo le nuove date degli incontri che faremo. Invitiamo appunto tutte e tutti a seguirci, non solo virtualmente, ma ad essere presenti, a partecipare, a lottare per il riconoscimento della nostra figura, per un contratto dignitoso e per la fine di questo stato di precarietà.
Sì, noi non possiamo che rinnovare, insomma, e ribadire tutto quello che hai detto, e continueremo ovviamente a seguire, ma anche a partecipare direttamente alla vostra mobilitazione. Prima di salutarci ti volevo chiedere se hai altri 5 minuti un racconto, perché tu privatamente mi dicevi che quest'estate hai avuto modo di sperimentare, insomma, testimoniare un altro modo di progettare, insomma, di fare il lavoro che voi fate, quindi anche un altro modello scolastico, e non so se ce lo devi raccontare.
Sì, diciamo che quest'estate, in una visita fatta a Cuba, ho avuto modo di portare un contributo da parte del coordinamento in termini proprio di materiale didattico ad una scuola speciale, che è una scuola, sono le scuole che seguono i ragazzi con disabilità a Cuba, e scuole speciali che comunque hanno un percorso che si sta evolvendo nel corso degli anni e della rivoluzione. Chiaramente anche in Italia esistevano le scuole speciali, quindi ci sarebbe tutta una discussione da fare sulla necessità di avere degli spazi adeguati dove poter formare almeno il ragazzo disabile. Lì esistono questi luoghi dove il ragazzo disabile non viene recluso, ma viene istruito, educato nel migliore dei modi, viene seguito costantemente, e poi nel momento in cui questo ragazzo acquisisce delle competenze che permettono di stare dentro le classi normali, non viene mantenuto dentro al ghetto, ma viene spostato dentro alle classi con tutti quanti gli altri ragazzi. Cuba, da un punto di vista proprio educativo, penso sia all'avanguardia in tutto il mondo. Ho avuto modo di vedere diversi studenti e studentesse che a luglio erano in vacanza, ma che comunque partecipavano ad attività extrascolastiche organizzate anche d'estate, e sono proprio al centro anche della cultura cubana e dell'impegno di tutta Cuba proprio sullo stile di vita, cioè lo studente, il bambino, il disabile che partecipa alle celebrazioni, che partecipa alle attività sociali, che sta in piazza, che vive comunque una vita dignitosa già da bambino. Quindi sicuramente quell'esperienza è molto importante, nonostante abbiano avuto per diversi anni il blocco economico statunitense. Ancora oggi hanno molte ristrettezze, riescono tuttavia a costruire un modello di educazione particolare. Mi dicevano gli educatori della scuola speciale, delle scuole speciali di Trinidad, dove abbiamo portato appunto questo contributo, che ad agosto ci sarebbe stato un grosso convegno di formazione per gli educatori speciali, che vengono a Cuba riconosciuti, che hanno comunque lo stesso valore del docente di sostegno, del docente curriculare, quindi diciamo che da questo punto di vista sono un modello che andrebbe applicato anche qui in Italia, perché sono un modello davvero d'avanguardia.
Eh sì, io ti ringrazio insomma per questa testimonianza, che sicuramente ci fa capire che insomma quello che viene spacciato per normale, insomma normalità qui in Italia, e dico insomma proprio lo svolgimento della vita scolastica, è tutt'altro che normale, anzi insomma è proprio l'antitesi di un percorso che poi chiaramente tutto può essere perfettibile, però evidentemente da quello che ci racconti c'è una progettualità e un investimento, nonostante le ristrettezze economiche che tu ricordavi. In Italia, uno dei 7-8 paesi più industrializzati al mondo, insomma abbiamo visto che da marzo non si pagano, sì, ma a parte la progettualità, ma neanche si pagano gli stipendi, quindi pensiamo, sì. Quindi proprio insomma questa differenza è da rimarcare, e non è casuale, insomma ci sono ci ripetiamo, tutto sarà perfettibile, però insomma alcune differenze sono evidenti e vanno rimarcate.
Sì, assolutamente, perché poi anche Cuba ha le sue contraddizioni, tuttavia il nostro paese ne ha anch'esso abbastanza, e penso che comunque quel percorso abbia portato a dei risultati che, viste anche le condizioni sia territoriali sia internazionali, siano sicuramente un modello che è importante, un modello importante, se non da seguire in tutto e per tutto, chiaramente in alcuni aspetti, soprattutto per quanto riguarda la progettualità scolastica e sanitaria, sicuramente sono molto più avanti.
Sì,
di noi
allo stato attuale insomma è proprio un sogno, un miraggio insomma quello che viene adottato lì. Va bene, io ti ringrazio, non so se ci sono altre cose che vuoi aggiungere.
No, per il momento no, ci riaggiorneremo spero presto per aggiornare sulla situazione e per provare a costruire nuove mobilitazioni e conflitto nelle scuole e al MIUR.
Perfetto, quindi noi continueremo a seguire ovviamente l'avvertenza, vediamo anche se prima o poi arriveranno questi soldi che da marzo non sono stati pagati, anche che poi quando uno va a fare la spesa non è che può dire aspetto la firma della provincia, insomma, o se deve pagare l'affitto, insomma.
È molto difficile pagare con la firma della provincia che non c'è.
Sì, esatto.
Va bene. Un abbraccio e un ringraziamento a tutti i compagni e le compagne di Onda Rossa.
Grazie a te e ci sentiamo presto, ci aggiorniamo a presto.
Ciao.
Ciao. Perfetto, adesso andiamo ad una ci riposiamo insomma, con una pausa musicale per poi tornare e concludere la trasmissione.
Make you free.
Ever stop to think about a downfall?
Happens at the end of every line.
Just when you think you pull a fast one,
happens to the foolish all the time.
General.
Somewhere
lo sai benissimo che danno il lavoro, no?
Lavoro? Sbagliamo, Cavanelle.
Fatemi passare, oh! Io non c'entro, sto di passaggio! Lasciatemi, esco da solo, lasciatemi! Ti dico io! Ma guarda dove sono capitato fra i lavoratori! Ah, ma Beppe! Ma dove vai? Dove vai? Beppe! Ma ti fanno lavorare, sai?
Eccoci tornati in voce, sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, e questo è il Tappabuchi, trasmissione a cura dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà. Prima, insomma, di concludere la trasmissione, leggiamo un paio di notizie di rassegna stampa e partiamo con un breve articolo uscito sul Sole 24 Ore, che è sempre esemplificativo della campagna che ormai da decenni viene fatta sul lavoro, su quanto insomma sia noioso il posto fisso e avere delle certezze, per cui il titolo è "Il lavoro dei genitori, gli adolescenti dicono no grazie", andando però a vedere l'evoluzione o involuzione delle forme lavorative anche salariali degli ultimi anni, e probabilmente e farebbero bene invece a tenersi strette le condizioni che avevano i genitori e che stanno comunque peggiorando sempre di più. E dice questo articolo, che magari sarà anche queste indagini insomma farlocche per quanto possa valere, insomma, che l'83% non vorrebbe seguire le orme dei genitori. Si vorrebbe lavorare all'estero, e questo è un sondaggio fatto dalla community di Radio Immaginaria, una radio di adolescenti in Europa, e insomma che ha fatto questo happening a Castel Guelfo a Bologna. I ragazzi hanno dagli 11 ai 17 anni, e da una parte è normale che insomma indichino come preferenze musicista, attore, videomaker, ballerino. Qualcuno vorrebbe fare ricerca, qualcuno si vorrebbe specializzare nella finanza, l'81% pensa di proseguire gli studi all'estero, e con preferenze per Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Australia, e anche qui gli andrà detto che queste cose costano molto e che solo alcuni possono permetterselo, e dipende molto insomma dallo stipendio dei genitori, e va bene insomma. E questa poi insomma questa Tampa Raid, che è stata fatta, questo è più interessante, in partnership con un'industria di Bologna, il Ministero del Welfare e la rappresentanza in Italia della Commissione Europea, e insomma tutta una serie di personaggi più o meno discutibili, da Oliviero Toscani a una serie di DJ, cantanti come Clementino, e poi c'erano anche imprenditori come Stefano Domenicali da Lamborghini, e ovviamente il ministro del welfare Giuliano Poletti. Va bene, la solfa è sempre la stessa. Basta insomma il posto fisso, basta avere certezze, bisogna adeguarsi al cambiamento continuo, che di per sé non sarebbe neanche male se si avessero delle certezze. Qui invece quello che viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni è un clima di estrema precarietà, e come abbiamo visto, anche se si lavora alla fine per il pubblico, perché abbiamo visto con gli operatori che lavorano nella scuola, quindi all'interno della scuola, non vengono pagati da mesi e mesi. E, sempre dal punto di vista del lavoro, andiamo a leggere un altro articolo sul tema che spesso stiamo trattando, ed è quello dell'automazione e di come sono strumenti che vanno a modificare, e che sicuramente andranno a modificare nei prossimi anni pesantemente il mercato del lavoro. e sempre dal questo dal Corriere della Sera, un articolo: molto ingiusti a contestarle ti aiuta a botta l'avvocato virtuale, quindi non bisogna andare più dall'avvocato per queste cose, ma basta, adesso sintetizzo insomma i termini, il contenuto dell'articolo. Un giovane studente inglese, Joshua Browder, ha fatto un sito che si chiama Don't Pay, ovvero non pagare, in cui vanno inserite tutte una serie di variabili che sono quelle rispetto alla multa contestata, e quindi si fa una descrizione per parametri di quello che è successo, e questo sistema dice se ci sono o meno gli estremi per non pagare la multa, quindi per contestarla, e automaticamente crea una lettera con i termini legali corretti da inviare al tribunale per contestare quindi la multa stradale. Ora, senza entrare nello specifico della categoria, insomma, di tutto quello che comporta, abbiamo visto che insomma oggi insomma proprio dalla rassegna stampa abbiamo sentito che in Campania e nel Lazio ci sono più avvocati che in tutta la Francia. Dopodiché però è emblematico di come poi questi sistemi di automazione, di intelligenza artificiale, possano andare a modificare il mercato del lavoro, e quali siano le conseguenze al momento anche difficilmente immaginabili, e quanto poi sia diffusa quanto sia diffuso insomma lo spettro di possibilità di sostituzione del lavoro. Lo ripetiamo, qui il problema non è la sostituzione del lavoro umano con quello delle macchine, anzi noi saremo assolutamente per la liberazione dal lavoro, soprattutto quello fisicamente faticoso. La realtà, insomma, quella che si prospetta è una maggiore disoccupazione, quindi abbattimento anche dei salari, delle forme di reddito. Per chi poi rimane a lavorare, i ritmi sono sempre più alti, e questo lo vediamo continuamente. Un'ultima notizia che andiamo a prendere dal Sole 24 Ore del 24 settembre riguarda i discount, e ci conferma che in Italia stanno aumentando, c'è un boom, e che i ricavi crescono solo con le nuove aperture, e questo insomma ci spiega anche del perché tutte queste aperture che abbiamo vissuto, insomma, anche direttamente. Basti pensare a tutta la vicenda della Lidl, sia a Via Acqua Bulicante, ma anche a Marino, che poi sono coincise tutte e due con casi di scempi e di abusivismo, che solamente a Marino non sono stato riconosciuto. A Roma ci sono su questo molte difficoltà da parte di chi dovrebbe vigilare, ma evidentemente non lo fa, e quindi insomma i casi insomma di scempio edilizio, di violazione di numerose norme sono abbastanza palesi. Però insomma, quello che volevamo sottolineare è che comunque questi tipi di negozi stanno proliferando, e questo è ovviamente indice della crisi, perché se qui ci dice l'articolo, anche qui vado a sintetizzare, che c'è una crisi addirittura della grande distribuzione, in cui i margini di ricavo diminuiscono in favore dei discount, evidentemente si va verso un peggioramento dei prodotti, ovviamente in funzione dei costi minori, e tutto ciò porta a uno sviluppo di questi discount. Ci dice anche questo, però non è sorprendente, che le regioni in cui questo business fiorisce sono la Puglia, la Sardegna e la Sicilia e la Basilicata. Ovviamente in coda, quindi è abbastanza facile vedere una relazione tra la ricchezza delle regioni e lo sviluppo dei discount. Ci sono la Valle d'Aosta, la Lombardia e l'Emilia Romagna, che evidentemente è ancora terreno fertile per Coop, che hanno un potere anche politico che in un certo modo le tutela. Insomma, si fa in questo articolo tutta un elenco delle società coinvolte, insomma sono multinazionali anche tedesche, francese. Adesso si descrive insomma l'arrivo in Italia della multinazionale tedesca Aldi, e di come tutto ciò porterà a un aumento quindi a nuove aperture di dei discount. E la cosa insomma significativa è che la redditività c'è quando si aprono questi nuovi nuovi negozi, e questo corrisponde anche alla chiusura di altri. Quindi quando ci viene raccontato che tutte queste quelle che noi chiamiamo speculazioni portano nuovi posti di lavoro, insomma vanno sempre tarati con tutti i posti che poi vengono persi, e anche con le condizioni che se possibile sono anche peggiori. Ovviamente l'articolo di questo proprio non se ne occupa minimamente, fa solo i conti in tasca ai negozi, insomma, e qui ci dice che Lidl Italia ha 560 negozi con 3,4 miliardi di ricavi, e va bene. Detto questo, siamo in chiusura di trasmissione. Lo facciamo innanzitutto ricordando l'appuntamento, anche ricordato insomma, dalla trasmissione precedente, Impatto, l'appuntamento del 30 settembre alle ore 10, c'è un presidio davanti alla presidenza della Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi, e i punti insomma di questo presidio sono: impedire che la discarica di Ronciano continui a avvelenare falde idriche e aree di ampie zone del comune e dintorni, dopo l'incendio molto dubbio tra virgolette che ha messo fuori uso il TMB di Cerroni, portare l'acquedotto e fognature ai villaggi sull'asse dell'Ardeatina che manca ancora oggi a 40 anni dagli insediamenti abitativi. E qui insomma si vorrebbero fare le Olimpiadi, e c'è chi non ha l'acquedotto e le fognature. E poi per imporre modifiche e interventi non fatti al depuratore dei Castelli, restituendo esistenza sopportabile a chi risiede in quella zona. E ultimo punto: arginare la valanga di impianti biogas e biomasse che si vogliono costruire in questo territorio, da Artena, Genzano, Aprilia, Ardea, Pomezia, Anzio, impianti che producono quote irrisorie di energia elettrica. E tra l'altro quest'estate Repubblica ci ha detto che la produzione supera le necessità, con imponenti incentivi economici. Evidentemente pagheremo tutte e tutti qualcosa di dalla dubbia utilità. E quindi fabbriche di falso compost che rendono sterili i terreni e minacciano la salute di tutte e tutti. Questo insomma, ovviamente il capitalismo è questo: il guadagno, il ricavo per profitti insomma per pochi nell'immediato, distruzione e povertà per molte e molti. Detto questo, siamo quindi in chiusura di trasmissione. Ricordiamo che l'assemblea coordinata e continuativa si riunisce tutti i giovedì a via Pianova 357 presso la sede del comitato del quartiere dell'Alberone, verso le 21 più o meno, insomma dopo l'assemblea di sostegno alle lotte della logistica. Quindi anche oggi 26 settembre siamo in chiusura di trasmissione. Rinnoviamo il nostro saluto, il nostro abbraccio a tutte e a tutte, in particolar modo a chi è privato della propria libertà personale.
Sarebbe fantastico ritrovarti in capo al mondo e nel tuo modo di vedere le cose, sentirti al sicuro, sentirti a casa. Non ci serve un appartamento, non ci serve una famiglia, non ci nascondiamo più alla luce del sole, a quella del mare, fuori dalle trincee, combatteremo un'altra volta. Sarebbe fantastico. Lavorare stanca, lavorare uccide, lo sanno tutti che in film meccaniche i soldi veri li fanno con le armi, e noi qui ad amare i nostri bambini. Ma che senso ha? Sarebbe fantastico non dover rincorrere la fine del mese ogni santo giorno del Padre Eterno dispettoso concede alle nostre inutili vite. Non mi fossi mai sposato e non avessi figli neanche uno, avessi tanto tempo, ma tanto tempo per non fare più niente. Sarebbe fantastico, poi trovati in capo al mondo, e nel tuo modo di vedere le cose, sentirmi a casa mia.
Sì, certo, non sarebbe niente male alzarsi a mezzogiorno.